piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Mi deve dare sempre torto a me. Allora ammazziamoci, cioè ammazziamoci tutti i Casamonica. Morimo tutti, è meglio, così la strip Casamonica non c'è sta più. Voglio vedere dove si attaccano poi i politici.
Quando dicono che il clan Casamonica è il clan di mafia, lei che...
No, non ci dire le pietre, signore.
Ma che tu non le spari in bocca? Ma che tu non le spari in bocca?
Lei è la signora di Silvio?
No, sono i mortacci tua.
Guardate qui sulla destra, la sua sinistra c'è il trono.
Il trono, sì. Sedia legale.
Il presidente.
Il trono dell'illegalità.
Tutta Italia ormai conosce il nome Casamonica. Sembrava una realtà peculiarmente romana fino a qualche anno fa, ma oggi tutti conoscono i Casamonica. Tanto che mi aspetto da un momento all'altro una serie su Netflix o Amazon Prime, come c'è stato Gomorra, come ci sono state altre situazioni di criminalità autoctona italiana, che qualcuno faccia la sceneggiatura. Avete sentito voci di persone che ormai partecipano tranquillamente a servizi televisivi, sono intervistati, sappiamo molto dell'iconografia di Casamonica. Il 20 novembre, anzi, sono diventati il simbolo essenziale della malavita organizzata in quella grandissima kermesse istituzionale. Il ministro dell'Interno al comando della Ruspa demolisce una casa abusiva di Casamonica, in cui c'è stata questa grande processione con giornalisti, presidente del Consiglio, nelle case di Casamonica, il presidente Conte dentro la doccia sensoriale con la luce azzurra che gli illustrano il trono, le tigri di porcellana. Insomma, un'iconografia che ben conosciamo, un po' perché l'abbiamo vista nei telefilm e un po' perché ormai fa parte della cronaca quotidiana. Questa mattina pure è uscita un'agenzia: traffico cocaina, arrestato esponente spicco clan Casamonica, operazione Guardia di Finanza Roma, misure cautelari per 4 persone. La conferenza stampa penso sia iniziata questa mattina alle 11 nella sede del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, quindi siamo nella piena attualità. Ho detto mi aspetto che qualcuno scriva la sceneggiatura di una nuova serie televisiva che avrà un grande successo Casamonica, e se posso dare un suggerimento, il trattamento è stato già pubblicato proprio in questi giorni, perfetto, basta prenderlo in mano, darlo in mano a uno sceneggiatore, avete almeno, ma penso, 2 o 3 stagioni per scrivere almeno 10 puntate a stagione. Il testo è Casamonica, l'autore è Nello Trocchia, l'editore è Utet, viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma. 2 parole, Nello Trocchia è un collega, un cronista, è inviato nel programma Piazza Pulita, programma televisivo, ha lavorato proprio per Nemo, su Rai 2, ha scritto varie inchieste per Il Fatto, L'Espresso, ha scritto tantissimi libri di inchiesta, un giornalista che trasporta poi le sue inchieste in dei libri, in modo che uno ha un compendio per poter leggere e approfondire. Ricordo che ha preso vari premi, il premio Borsellino, il premio Articolo 21 per la libertà di informazione, e per le sue inchieste, leggo in calcio alla sua biografia nella quarta di copertina, ha subito minacce, sottoposto a vigilanza da parte dei carabinieri. Nello Trocchia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Hai scritto un librone che ci sono perso fra ieri sera e questa mattina, l'ho riempito di post-it, cosa che non faccio mai. E quanto ti è costato di tempo e di fatica scrivere questo libro così particolareggiato?
Ma ho iniziato 6 mesi fa. 6 mesi fa lavorando al libro, e non solo al libro, però è stata una bella avventura. Non era semplice perché è il primo libro sul tema e quindi...
No, è complicatissimo, mi rendo conto che è un universo talmente dettagliato, particolareggiato, pieno di incroci, e sono convinto che da questo libro in poi emergerà poi anche l'epica della narrativa di Casamonica, anche se c'è poco da scherzare e poco da ridere. Andiamo subito alle domande, visto che intanto il pubblico ci ascolta da tutta Italia. 800240024, avete sentito parlare di Casamonica, figuriamoci, a parte gli ultimi racconti dei telegiornali con i personaggi delle alte istituzioni italiane che camminano attraverso le tigri di porcellana, avete visto il funerale con gli elicotteri, elicotteri, quelli che strillano per strada, la gente che si lamenta, loro che si piangono addosso. Come si definiscono i Casamonica? Tu dici zingaracci nulla facenti, questa è una autodefinizione che si danno volentieri o appartiene al passato?
Noi siamo zingari, noi siamo solo zingari, questo è quello che urlano le donne con le gonne che accolgono i giornalisti e i cronisti, questo è quello che urlano gli uomini maschi della famiglia Casamonica. È una copertura, no? Dietro questa rappresentazione, dietro questa lettica greve, dietro questi appellativi, dietro queste etichette si nasconde una famiglia con più di 1000 componenti che ha e che controlla pezzi di territorio a Roma e controlla una città soprattutto per quanto riguarda il narcotraffico, è diventato uno snodo del narcotraffico, cioè c'è una rappresentazione mediatica, dietro di questa c'è la sostanza criminale, criminale viene appannata dall'idea che siano solo zingaracci e attraverso quest'idea sono stati confinati e relegati al rango criminale di serie C.
Beh,
per decenni.
Però tanto di cappello, sono già costruiti una narrazione epica prima ancora di passare alla storia, sono stati in questo, non so se è scientifica o fa parte di una sorta di istinto che hanno molte volte le persone che delinquono, che sono bravi a organizzarsi. Hanno costruito un'epica, si definiscono zingari in un momento in cui, in nome del politicamente corretto, nessuna persona civilizzata direbbe pubblicamente zingaro a una persona di etnia rom, salvo farsi puntare il dito contro razzista. Loro si definiscono zingari. Tutte le volte che li vedo intervistati in televisione, ma come avete fatto a comprarvi queste 10 Ferrari, questa casa? C'è stato mio nonno vendendo i cavalli, e questa è la lettura.
Esattamente, esattamente così. Ci sono alcune frasi che diventano diciamo così esplicative del loro tratto, diciamo così, pubblico. Noi vendevamo i cavalli, noi facevamo i cavallari, noi abbiamo lavorato, l'ho ereditato, siamo così amate. C'è sottile.
Ti sentiamo un po' male, sei in movimento, sei Nello?
Adesso.
Ecco perché vai e vieni a telefonata. Allora, cominciamo a capire intanto la genealogia, la storia. Ci sono anche lì controversie all'origine. I loro avvocati dicono che è stato il fascismo a confinarli nella zona del Lazio, in realtà pare che dagli anni 50 vengono da regioni limitrofe. Hai capito come nascono i Casamonica e come sono arrivati a Roma e come hanno cominciato a farsi strada?
Allora, il Mandrione, nella zona del Mandrione a Roma, torna agli anni 50. Lì ci sono.
Senti, proviamo a richiamarti, sennò ti mandiamo adesso un altro servizio esemplificativo in cui sentiremo le voci di Casamonica, quello che la cronaca spesso racconta di loro. Dico ancora alle persone che ci ascoltano di chiamare all'800 024 0024, siete testimonianze, esperienza, conoscenze o domande, dubbi. Nello Trocchia, che stiamo richiamando in questo momento, è la persona che più ha studiato il fenomeno, ha scritto il primo compendio completo, il primo testo, siamo quasi un testo universitario nei suoi particolari, nelle diramazioni, nei collegamenti, nei riferimenti, nella ricca bibliografia, sembra fatto apposta. In questo momento, se qualcuno mi sente, sarà già corso a cercarlo per scrivere la nuova sceneggiatura del nuovo telefilm di grande successo, I Casamonica.
Io sono
alfabeto, tutte le rette.
E come se le fatte le case?
Ma quale case? Quale case? Io non c'ho niente.
Salvini ha detto quanto è bella abbattere la villa di un mafioso.
È fatto mafiose.
Così ha detto.
Io lo denuncio.
I rubinetti d'oro.
Cavalli d'oro.
Lo sai quanto valgono questi rubinetti d'oro? Allora, venga con me e andiamo, te l'ho comprato a Napoli. Rubinetti d'oro. Rubinetti, no, d'oro. Placcate d'oro che costano 40 euro, 50 euro, dipende.
Perché? Quindi sono falsi.
Falsi,
sì. No, rubinetti d'oro falsi.
Ma magari fossero d'oro. Ma magari. Il nostro cognome Casamonica deriva una famiglia nobile, che io sappia. 1969-70, papà compra una casa che già stava lì in piedi. Papà, 1.300.000 lire all'epoca. Io, se mi dai 15 giorni, 10 giorni.
800 024 0024, siamo in collegamento con Nello Trocchia, autore di Casamonica, viaggio nel mondo parallelo dei clan che ha conquistato Roma, editore UTET. Nello Trocchia, hai sentito dalla voce di un Casamonica, c'è questa narrazione, una famiglia forse nobile, viene da lontano. Mio padre arrivò per primo a Roma negli anni 60, si comprò una casetta con il suo lavoro. Così hanno cominciato veramente?
No, hanno cominciato venendo a Roma dal Molise e dall'Abruzzo prima, alla fine degli anni 40. La loro attività è stata negli anni, si è consolidata come un'attività di manovalanza criminale. Dietro quell'epica c'è stata la capacità di non sentirsi mai divi nella città di Roma. Me lo racconta un ex boss della banda della Magliana che ho intervistato, che mi dice: i divi eravamo noi della banda, e infatti sono quasi stati tutti diciamo così, o uccisi in guerre di mafia oppure arrestati, e oggi sono al gabbio. In Casa Monica no, perché erano nelle retrovie, erano la manovalanza, erano gli zingari, e piano piano hanno conquistato fette importanti della città.
Ecco, quali erano i lavori che facevano, i lavori sporchi facevano gli zingari che non volevano fare altri?
I lavori sporchi che facevano gli zingari erano la manovalanza, cioè il recupero crediti, soprattutto per conto, e questo c'è un intreccio importante che gli dà già un peso criminale notevole per Enrico Nicoletti, no? Che è stato uno dei soggetti.
Sì, specifico, non è mio parente, parte... il nome Nicoletti è legato in maniera indissolubile a Casa Monica.
Della Magliana, certo, certo. E ai Casa Monica, certo. Assolutamente sì, perché l'amicizia di Enrico Nicoletti, soprattutto col capostipite, con il re, con Vittorio Casa Monica, il cui funerale è diventato celebre in tutto il mondo, quello che si celebrò nel 2015, nell'agosto 2015, quel rapporto indissolubile benedice il livello e la statura criminale dei Casa Monica.
Per loro è stato quello,
Casa Monica di entrare.
È stato per quello, diciamo, un salto di qualità. Da manovalanza sono diventati qualcos'altro nella saldatura con la banda della Magliana tramite Nicoletti?
Sono diventati qualcos'altro nel momento in cui sono diventati affidabili, cioè i clan che hanno a che fare con i Casa Monica, quando girano le spalle, voltano le spalle e se ne vanno, continuano a battezzarli, a chiamarli, a nominarli zingaracci, però quando ci hanno a che fare gli altri grandi clan, grandi gruppi criminali tipo l'Andrangheta, non la più potente mafia che c'è in Italia, quando ha a che fare con i Casa Monica non si fa mica lo scrupolo del fatto che loro siano zingari o abbiano un tratto identitario che non collima con le loro esigenze. E l'Andrangheta ha bisogno di una sola cosa: che quando porta le partite di droga, quando si instaurano delle interazioni da un punto di vista criminale, le persone, gli interlocutori siano affidabili. I Casa Monica sono diventati grandi perché sono affidabili, perché hanno i soldi che derivano dal traffico di usura, dalla gestione di partite enormi di usura, e soprattutto attraverso quei soldi comprano partite di cocaina, e quindi hanno due cose in mano: i soldi e la coca. Non c'è, come dire, un ascensore criminale se non quello dell'affidabilità e la capacità di pagare sempre in qualsiasi circostanza.
Ecco, tu hai scritto una cosa molto...
un mare di soldi lo possono fare.
Una cosa molto interessante, e in questo li osservo con attenzione, anche se si tratta di criminali, la capacità di capire il mercato, adattarsi al mercato. Tu scrivi che loro, quando scritturano, assoldano dei pusher alle prime esperienze, mettono insieme la capacità di essere usurai e spacciatori, perché innanzitutto gli prestano i soldi, i 3.000 euro di base per cominciare a spacciare, esatto, e cominciano a tenerlo nella tenaglia dell'usura, perché poi questo deve ridarli, non ne esce più. Se questo è 3.000 euro, gli danno più droga, perché comunque deve essere loro schiavo. Qui hanno messo insieme un sistema personalizzato e perfetto di gestione anche, diciamo, della loro manovalanza.
Loro sono esattamente strutturati così. Non concepiamo però i Casa Monica come una cupola, anzi, sono fatti ad arcipelaghi, ognuno ha tratti identitari molto comuni, come se fossero delle monadi con dei tratti distintivi, però sono a gruppi familiari che rientrano nel mega ceppo della famiglia Casa Monica. Con gli spacciatori adottano esattamente il meccanismo e la procedura che tu sottolineavi, cioè li adescano, tra virgolette. Non gli danno solo la droga da spacciare, ma li sottopongono a strozzo. Eppure se lo spacciatore ha i soldi per comprare quella droga, loro preferiscono che lui diventi un sottoposto, perché così loro vincono due volte: uno, perché spaccia la loro droga; due, perché quel soggetto diventerà intraneo, colluso, connivente, vicino, contiguo alla famiglia.
Perché se tu non paghi il tuo debito di usura, loro hanno i sistemi per farti capire che va pagato. Quali sono i sistemi?
Sistema prima del nome, prima di tutto. Cioè la cosa straordinaria della loro potenza criminale è il nome. Ci sono famiglie tipo i Di Guglielmi che fanno parte del ceppo Sinti e sono legati a Casa Monica, che si fanno chiamare Casa Monica pure se di cognome fanno Di Guglielmi, perché basta quel cognome. Io lo deduco da alcune testimonianze dirette e indirette che ho riportato nel libro, dirette fatte a me, indirette fatte ai magistrati, dalle quali emerge chiaramente che nominare la famiglia Casamonica è già un rischio. C'è una donna che va in tribunale davanti a dei pubblici ministeri in un luogo sicuro e dice: io non voglio neanche nominarli davanti a voi perché ho paura, perché sono dappertutto e fanno paura.
Ti do una prova personale di quanto è vera questa cosa applicata al nome. Io mi chiamo Nicoletti, quando entrai in Rai a tutti gli effetti come giornalista chiamai l'allora segretario dell'USI Rai, dovevo parlarci. Passarono settimane e non mi richiamava mai, e alla fine, una volta che lo incontrai, dico: ma perché non mi richiami? Dice: ma sai, ci pensavo un attimo, visto il cognome, non sapevo, che non avevo nessuna riconoscibilità e potevo essere un Nicoletti capitato in Rai, e ci pensano 10 volte. Quindi figuriamoci oggi che sono operativi a 360 gradi in questa maniera, chiamarsi Casamonica o millantare di essere un Casamonica, qual è il potere che si può avere? Ci fermiamo solo un istante.
Gli abbiamo dato tanto,
troppo, tutto.
Tutto sì, ma non Credit Reform.
Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro.
Grefo Cert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it.
Volkswagen presenta Nuova Polo, un'auto così evoluta che può guidarsi da sola.
Ma davvero?
No, sto esagerando, ma è quasi così. Perché è l'unica con rilevatore di stanchezza e frenata automatica con riconoscimento pedoni di serie.
Incredibile!
No, credici, è tutto vero. E in più anticipo zero e valore futuro garantito. Nuova Polo con anticipo zero e 199 euro al mese. TAN 3,99, TAEG 5,66. Per tutti, info su Volkswagen.it.
Anche tu maniaco della tecnologia? Da MediaWorld torna Computer Mania. Imperdibili offerte sui computer che hai sempre sognato, anche a tasso zero. Come notebook Asus Intel Core i7 a 699 euro o in 20 rate da 34,95 euro. Solo da MediaWorld, in negozio online fino al 30 gennaio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.
Buongiorno Rossi, che faccia allegra abbiamo oggi. Problemi con le novità fiscali?
E mica solo quelle. Avrei bisogno di un aiutante per la documentazione, uno che mi organizzi la, un altro che mi riassuma quello che non ho tempo di leggere. Ma neanche ci sta tutta questa gente in ufficio!
In ufficio no, ma nel computer sì. Quello che ti serve è Plus24 Fisco AI, il sistema informativo in materia fiscale del gruppo 24 ore che ti assiste con ALF, l'intelligenza artificiale che rende il tuo lavoro più facile e veloce.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in...
Rendimenti in calo ai minimi d'aprile 2018 per i BTP assegnati oggi in asta dal Tesoro. Tesoro che ha emesso 2 miliardi e 750 milioni di euro di BTP a 5 anni con un rendimento che si è attestato all'1,49%, collocata anche la 13ª tranche del BTP a 10 anni. 2 miliardi e mezzo di euro di appunto titoli emessi con il rendimento sceso anche in questo caso al 2,60%. Lo spread fra BTP e Bund intanto oggi viaggia a 243 punti base. Buone notizie sul fronte della borsa, almeno per quello che riguarda alcuni indici che sono in rialzo grazie al settore del lusso che oggi spicca il volo dopo i dati assolutamente da record del gruppo francese LVMH. Parigi infatti sale di mezzo punto, porta con sé anche Milano in rialzo dello 0,12%, dove oggi sono molto ben comprati i titoli Moncler più 5,52, Salvatore Ferragamo più 1,84. Ben impostato tutto il settore industriale, mentre in calo abbiamo ancora una volta Juventus che anche oggi mette a segno un ribasso di oltre 4 punti dopo il calo di oltre 6 punti di ieri. Sotto i riflettori abbiamo ancora Londra che guadagna l'1,30%, le notizie su Brexit portano alla discesa della sterlina e di conseguenza al rialzo del mercato azionario, e siamo in attesa, oltre che la diffusione di numerosissime trimestrali importanti, anche della chiusura della riunione della Banca Centrale Americana. È tutto. Tutti i mercati tornano tra un'ora.
Vorresti sviluppare la tua azienda? Ottenere contributi a fondo perduto? Ma gli impegni quotidiani ti inghiottono?
Ci vuole uno specialista. Gruppo Finservice te ne offre 300 che troveranno tutti i contributi disponibili per i tuoi progetti.
Chiama subito Gruppo Finservice, da 20 anni.
Leader della finanza agevolata. Gruppo Finservice.
Zero promesse.
Più contributi.
GruppoFinservice.com.
Eccone un altro.
Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare.
Dov'è finita? Il cliente è infuriato.
Non la trovo, troppi documenti.
E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò?
Affrontiamo la digitalizzazione documentale?
Sì, ma come?
Per abbattere inefficienze e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it.
Credimi.com, leader europeo nel factoring digitale, presenta Credimi Easy, studiato per milioni di piccoli imprenditori stufi di aspettare mesi i pagamenti dei grandi clienti. Con Credimi Easy incassi subito le fatture, senza garanzie, senza vincoli di utilizzo o costi fissi, con un consulente a tua disposizione. Vai su Credimi.com e ottieni una proposta gratuita in pochi giorni. Nuovo Credimi Easy, il potere in più dell'imprenditore. Messaggio promozionale, fogli informativi su Credimi.com.
Per le prossime celebrazioni.
E sarà sempre uguale, sarà sempre ancora uguale. Di più.
Sarà sempre più sfarzoso.
Sì, di più, sempre.
Sempre di più.
Sempre di più. Perfetto. Perché noi è l'usanza nostra. La musica, i cavalli, tutto è l'usanza nostra. E il re di Roma significa per noi, non per gli altri.
Senti, perché la musica del padrino avete scelto?
Perché gli piaceva a lui.
La musica del padrino.
La musica del padrino, ma non significa che noi siamo mafiosi. Perché se eravamo mafiosi, ci avevamo i soldi. Che poteva esplodere Roma, ma noi non ce l'abbiamo i soldi, siamo gente umile, come voi che andate a lavorare.
C'è qualcosa che vorrebbe dire ai politici?
Ai politici, sì, ai politici si devono sciacquare la bocca quando parlano dei Casa Monica, si devono fare gli affari loro. I politici invece di rubare aiutassero di più la gente, il governo ruba, voi rubate, lo Stato ruba tutti.
Comunque il permesso vi è stato.
Questo è, sono interviste fatte nella circostanza del famoso funerale del re Vittorino Casamonica, con gli elicotteri, fiori, carrozze, ne hanno parlato tanto, e la lettura, la vulgata è questa: siamo dei poveretti, questa è la nostra tradizione, non potete andare contro la nostra tradizione, la politica si faccia gli affari suoi, non si occupi di noi, noi siamo povera gente, lavoriamo. Oggi stiamo parlando della storia di Casamonica, che è un nome che ormai è conosciuto in tutta Italia. Dietro c'è un'organizzazione criminale, indubbiamente, ma con delle metodologie di conquista del territorio, di posizionamento, di relazione, di rapporto molto particolari e molto singolari, molto personalizzate. L'analisi più accurata, il resoconto più recente, più accurato, forse l'unico, il primo libro che esce su Casamonica, uscito in questi giorni per la UTET, è Casamonica di Nello Trocchia, che è qui al telefono con noi. Vorrei sentire un attimo Paolo da Milano, poi riprendo a parlare con il collega. Paolo, buongiorno.
Buongiorno, le voci appena sentite di quel funerale che ricordiamo tutti mi permettono di fare una considerazione e una domanda a Nello Trocchia, che stimo come giornalista. Tutti ci chiediamo come sia possibile, non tanto che loro dicono noi non siamo mafiosi, sono i nostri rituali, ma tutti ancora ci ricordiamo di quell'elicottero che sorvolava quella chiesa, magari contravvenendo a determinate direttive, ma che loro hanno fatto. O pensiamo passando da Casa Monica, si può pensare agli Spada che si sono fatti mettere una sbarra a Ostia facendo diventare una via privata, o a quelle
sono
case,
sempre diciamo dello stesso ceppo, sono parenti, poi ce lo spiegherà,
sì,
meglio Trocchia.
Sì, adesso parlavo proprio di alcuni atti simbolici, ma così evidenti, così ostentati, o per finire a quell'età, se in quelle farzose, in quel parco dell'acquedotto che sarebbe impensabile solo per una persona come noi dire adesso faccio qualcosa, e come possono essere rimaste lì per tanti anni. Quindi quello che io mi chiedo e chiedo al grandissimo giornalista è per forza ci deve essere una connivenza con rappresentanti di istituzioni pubblici, altrimenti queste cose come potrebbero essere così evidenti, così manifeste? Ecco, questo io lo vorrei chiedere.
Allora, Nello Trocchia, cosa c'è di appurato, giudicato, provato di reale connivenza con istituzioni e Casa Monica? Casa Monica ha deltellati, ha citato gli Spada, l'ascoltatore, tutte le famiglie, diciamo, della grande famiglia allargata di Casa Monica.
Allora, delle connivenze sicuramente ci sono, le forme poi ovviamente le stabiliscono i giudici. Penso ad esempio al pubblico ministero che è stato condannato in primo grado per alcune relazioni con alcuni soggetti legati a Casa Monica che consentivano di avere delle diciamo così, di essere scagionati e di avere delle corsie preferenziali. Questo PM è stato condannato in primo grado, 11 anni, si attendono gli altri gradi di giudizio. Da un punto di vista dell'abusivismo edilizio è chiaro che ci sono state delle connivenze che vanno accertate e che vanno riscontrate. Il punto qual è? È che per accertare le eventuali connivenze c'è bisogno che dentro la famiglia si apra un solco, no? Si apra una spaccatura, che qualcuno le racconti. È chiaro che le immagini di quelle case vicino all'acquedotto, così come le strade private, così come i pedaggi, così come i marciapiedi occupati dalle loro abitazioni, così come le ville costruite sugli usi civici, cioè su terreni demaniali, sono la dimostrazione che le connivenze ci sono state. Ma per dimostrarlo ci vorrebbe un solco, cioè se si aprisse un solco all'interno, una spaccatura, un pentito. I pentiti non ci sono, è uno dei tratti distintivi più forti di Casa Monica. Parlano una lingua incomprensibile, non hanno pentiti. Il primo che è arrivato è un pentito che viene da una famiglia di 'Ndrangheta, si chiama Massimiliano Fazzari, e poi ci sono le donne, due in particolare. Una compagna di Raffaele Casamonica, che è stata picchiata dal Casamonica, e Deborah Cerreoni, che era la compagna di un altro Casamonica, Massimiliano, che oggi è in carcere per associazione mafiosa, e Deborah Cerreoni sta raccontando però un arcipelago di Casa Monica, non tutto il potere di Casa Monica, perché essendo divisi in blocchi familiari, avendo occupato varie aree di Roma, non conoscono le dinamiche di connivenza, di relazioni degli altri ceppi.
Beh, questo, scusami, è la strategia di tutti i gruppi terroristici, fare dei nuclei o di tutta, diciamo, di fare dei nuclei indipendenti, autonomi, di cui uno sa soltanto i contatti con una persona dell'altro gruppo, quindi è impossibile da questo punto di vista. Ma cosa c'è dietro questa organizzazione? C'è una mente criminale raffinata? C'è uno studio particolare? Chi li ha aiutati a organizzarsi in questa maniera?
C'è, secondo me, un misto tra l'identità Sinti, cioè un'organizzazione propria della loro cultura, del proprio modo di essere, e la capacità di comprendere, avendo loro una caratteristica, cioè quella di non fare niente. Cioè, infatti all'inizio del libro io li chiamavo nullatenenti.
Nullatenenti, sì.
Faccio una trasformazione terminologica, voluta ovviamente, perché faccio parlare un testimone che mi dice: attenzione, li chiamano nullatenenti, ma sbagliano, sono nulla facenti, perché le cose le tengono e sono pure tante. Avendo questa caratteristica, ovviamente dovevano sbarcare il lunario. Alle truffe, a volte anche come dire, trascimano nella commedia, dovevano affiancare altro, e hanno costruito gradino dopo gradino una caratura criminale di rango, e l'hanno fatto anche per una ragione semplicissima, un po' rispondendo anche alla domanda dell'ascoltatore: non solo la connivenza, ma anche la totale sottovalutazione, anche l'assenza di cultura giuridica, anche l'idea. Io racconto dei prefetti che negli anni 90 e negli anni 2000 dicevano: a Roma la mafia non c'è, se non c'è la mafia a Roma, figuriamoci se ci sono i Casamonica, che sono, come dire, una sottospecie, quelli sono pulli, sono violenti, sono zingari, una città senza mafie. I Casamonica sono stati percepiti come una nullità criminale, mentre cresceva il loro impero.
Senti,
questa è stata la loro forza.
Un'altra cosa, la microcriminalità nelle città, una città di Roma ad esempio, che è il fenomeno che la gente percepisce di più, si scandalizzano più le persone per le zingarelle che vanno a rubare nelle metropolitane, certo, rispetto al grande giro dello spaccio che si mangia la città. Anche quella, diciamo, nella loro sfera di controllo?
Allora, c'è una caratteristica di Casamonica, per questo dico che è un misto tra tratti identitari, capacità criminale, quello di non rinunciare a niente. A niente. Mi raccontavano che ad esempio in alcuni contesti partecipavano a dei set cinematografici televisivi e loro andavano tra virgolette a rubare i cartoni della pizza, e uno dirà: ma dai, ma ti pare che uno che fa il criminale, il boss, si mette a rubare i cartoni della pizza? O ti pare che un boss si mette a chiedere il pizzo da 200.000 lire, le vecchie lire, 300.000 lire? Eppure l'ultimo caso che vi ho appena citato viene messo in pratica da Giuseppe Casamonica, detto Bitalo, che oggi è il 41 bis, andò a chiedere il pizzo per poche centinaia di mila lire, fu anche indagato per estorsione. Perché? Perché nel loro modo di fare, nel loro modo di essere, tutto deve essere arraffato, tutto deve essere preso, anche le briciole. Attraverso questo atteggiamento conquisti potere nel territorio, lo fanno anche le grandi organizzazioni criminali. Io quando approfondii il tema dei comuni sciolti per mafia capii una cosa e mi domandavo: ma perché l'andrangheta si mette a controllare un comune da 800 abitanti? Perché costruisce consenso, costruisce radicamento, non per i soldi che tu ne trai da quel controllo criminale, altrimenti non andresti a controllare un piccolo comune, non andresti a chiedere l'estorsione, non andresti a prenderti i cartoni delle pizze. Ma significa mettere un punto, mettere una pietra, mettere una presenza e dire: qui ci siamo noi. E tant'è che nessuno fa determinate cose se non passa per i Casamonica, dentro il territorio dei Casamonica. Tant'è che tutti quanti pagano il pizzo, tutti quanti sono sottoposti al loro strapotere. Quando loro andavano a fare il tagliando della macchina avevano lo sconto fisso, più di tanto non potevano chiedere, alcuni non pagavano, siedono ai ristoranti, vanno via e non pagano. Io racconto degli episodi allucinanti, anche di un compleanno di Vittorio Casamonica con le bottiglie di Don Perignon. È il misto del loro tratto identitario e della loro capacità criminale, e li ha resi fortissimi.
Ci fermiamo solo un istante sull'anello, devo dare la linea. Più racconti queste caratteristiche peculiari, più mi vengono in mente personaggi del teatro, il l'avaro di Molière, cioè queste figure di vecchio strozzino che risparmia anche sulle briciole di pane. E evidentemente c'è qualcosa che va oltre la capacità di mettere su una grande imprenditoria criminale, c'è qualcosa di più profondo, e vedremo di capirlo tra poco, tra un istante.
Strade in diretta.
Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto sulla 4 Torino-Trieste, sul tratto milanese. Segnaliamo code in fase di smaltimento per il traffico e per un incidente risolto fra Perico Romano verso Venezia. Si viaggia inoltre rallentati questa volta per lavori sulla 1 sul tratto Milano-Bologna fra Reggio Emilia e l'innesto con la 22 verso Bologna. Infine ci spostiamo sulla 15 Parma-La Spezia per segnalare traffico sostenuto e code a tratti tra Berceto e Pontremoli in entrambi i sensi di marcia. È tutto, ci risentiamo fra mezz'ora.
Log 800240024, mi scrive un ascoltatore tramite WhatsApp: ho paura per il tuo ospite eccezionale, corre un gran rischio a dire queste cose, ringrazialo per il suo coraggio infinito, grazie a te che sempre ci apri gli occhi. Nello, tu hai già avuto storie per questo libro?
No, no, è uscito ieri, spero di non averne.
Sarà mio merito oggi se comincerai a averne, perché penso che da oggi la gente sarà accorta che hai scritto questo libro. Senti, mi parli un altro po' della loro organizzazione familiare.
Certo.
Noi abbiamo uno stereotipo in testa che abbiamo imparato civilizzandosi, che è basato su pregiudizi e via dicendo. L'organizzazione tipica della famiglia Casamonica è: gli uomini stanno a casa, stanno in roulotte, stanno spaparanzati nelle loro case con le tigri, le donne vanno in giro con i bambini a mendicare, a truffare, a rubare. Come si riproduce in un'organizzazione criminale con una lettura e organizzazione così scientifica questo modello basilare?
Allora, le donne vengono spesso, ci sono diverse storie, tradite, soprattutto i gaggi. Il gaggio chi è? Il gaggio è quell'estraneo alla famiglia Sinti, alla famiglia Casamonica. Infatti Deborah Cirrioni, la testimone di giustizia di cui io parlavo, è una gaggia, no? Cioè un'estranea, no? E quindi entra dentro la famiglia.
Loro si mischiano con persone non della loro etnia?
Raramente, di rado lo fanno, però sono molto guardinghe e soprattutto le bullizzano, cioè le trattano veramente. Penso a Deborah Cerrioni, è successo anche ad altre. Deborah Cerrioni è stata minacciata.
Ma come si sposano? Come avviene, diciamo, la fusione?
Perché si incontrano, si incrociano. Spesso, ad esempio, nel caso di Raffaele Casamonica, lui aveva già una compagna, si erano lasciati, si era sposato con Rito Rom, era andato all'estero per un periodo anche di latitanza, aveva incontrato un'altra donna e si era presentato con un altro nome, cioè un nome completamente inventato che non era Casamonica. Poi ovviamente quando entrano in quella realtà queste persone capiscono dove sono finite. Il ruolo delle donne è ambivalente: da una parte spesso vengono tradite dai loro uomini, però quando gli uomini sono in galera e anche quando non lo sono, soprattutto alcune, loro hanno un ruolo di primo piano. Penso ad esempio a Stefania detta Liliana Casamonica, oggi in carcere per mafia, che io lo racconto, anni fa andò a incontrare il Papa, ovviamente parliamo di 15-20 anni fa. Io lo racconto di un episodio molto interessante. Anche all'epoca Guerino, il padre di Stefania, disse: siamo una famiglia di zingari, non ci abbiamo niente, io ho i figli, li faccio rigare dritto, io ho dei precedenti, però loro non faranno niente. Ecco, i figli di Guerino, uno è a 41 bis e altri sono in carcere per mafia, tra questi c'è anche Stefania. E il pentito Fazzari mi racconta che le donne, alcune di loro, menano, mi dice lui, picchiano esattamente come i pugili, cioè come i mariti. Quindi questa ambivalenza è ruolo di vittima, ma alcune di loro hanno un ruolo preminente, nascondono la droga, nascondono i soldi, organizzano la piazza di spaccio con una organizzazione impressionante. La tua attenzione rispetto all'organizzazione, alla natura di questi clan mi porta a dire un elemento in più: loro occupano i territori che hanno sempre le stesse caratteristiche, cioè sono strutturati sempre con strade senza uscita, strade molto strette, strade dove è difficile penetrare e per le forze dell'ordine e per malintenzionati. Creano dei mini feudi, lo hanno fatto al Quadraro, lo hanno fatto a Porta Furba, lo hanno fatto in via Devers, via Barzillai alla Romanina, lo fanno ovunque, lo fanno a Caltopiano.
Sono delle cittadelle strategicamente studiate per essere inattaccate, qui si preparano anche alla guerriglia praticamente.
Ricordo la testimonianza di un poliziotto durante un processo contro di loro per traffico di cocaina, e lui raccontò che avevano messo le telecamere e dopo tre giorni le telecamere erano state smontate, che quando loro provavano a fare dei servizi di sorveglianza c'erano questi enormi massi di cemento, piante che occupavano la strada, le loro macchine che occupavano la strada, in modo da non consentire nessun tipo di sorveglianza delle loro azioni. Avevano dei collegamenti tra le ville che sono tutte loro, in modo da poter scappare, delle intercapedini dove nascondere la droga, dei luoghi dove
sì, nelle interviste dicevano: ci mettevamo i nostri risparmi.
Certo, i nostri risparmi, certo.
Senti una cosa, invece il problema dei minori come è gestito? Allora, ogni loro sono cittadini italiani a tutti gli effetti, certo, immagino. Certo, ecco, certo. Quando nasce un bambino viene registrato all'anagrafe, poi quando è la scuola, certo, dell'obbligo, a scuola ci vanno? Come fanno a non mandarli a scuola e mandarli invece per strada, non so, imbottiti?
Io poi lo sottolineo, no? Quando noi parliamo di Casamonica, io faccio il giornalista, parlo dei soggetti, cioè sono i nomi e i cognomi dei soggetti che addebitano delle responsabilità, o perché l'ho intervistato, o perché hanno avuto, certo, delle indagini in corso. È ovvio che molti di loro sottolineano e li mandano anche a scuola, cioè fanno dei percorsi che se mai si interrompono oppure proseguono. Io racconto anche il caso di un cantante che è incensurato, ce ne sono diversi che vorrebbero anche emergere, loro sottolineano questa problematicità relativa al cognome.
Molti hanno pagine Facebook, ho visto.
Assolutamente,
gestiscono pagine Facebook.
Io faccio un'obiezione di metodo rispetto a questo tipo di loro racconto, cioè per uscire da quella famiglia forse bisognerebbe prendere le distanze dai percorsi criminali di molti soggetti Casamonica. Cioè, se io voglio uscire da un contesto familiare, come è successo in altri gruppi criminali, io devo dire una cosa: non posso continuare a ripetere a menadito no, siamo perseguitati, i miei parenti sono bravi. Uno deve dire: ci sono percorsi criminali che sono stati messi in atto da molti miei familiari, io da questa logica ne esco, li condanno, la mafia mi fa schifo e provo a fare un percorso differente. Questo tipo di distacco non c'è, io non lo registro.
Quindi tu non vedi un'evoluzione generazionale, anche le generazioni più recenti, le Casamonica sono ormai con un imprinting indelebile, non cambieranno mai.
Io spero che cambino, io spero che cambino soprattutto quando arriveranno e stanno arrivando dei colpi notevoli da parte di una magistratura che finalmente con l'operazione Gramigna, e non è un caso che l'abbiano chiamata Gramigna, no? L'erbaccia che è difficilmente estirpabile, no? Cioè che si riproduce poi, del luglio scorso quando hanno contestato finalmente la mafia, cioè uscendo un po' dalla vulgata, no? Ma non è mafia, io ho dei colleghi stimatissimi, li cito anche nel libro, che giustamente dicono, ma ti pare che uno fa il funerale così pacchiano o che dà una testata, quello è mafioso, ma quello mica è mafia, mafia è un'altra roba, sono gli invisibili, è Matteo Messina Denaro, ma loro non sono la mafia come l'abbiamo percepita e concepita in questi anni, loro sono i Casa Monica, è un'altra roba, poi da un punto di vista penale e giudiziario si stabilirà se rispondono e saranno condannati all'associazione mafiosa. Io provo a raccontare questa genia e questa genesi, che è una roba identitaria e unica, non è paragonabile, se uno prende le griglie dell'Andrangheta o le griglie della Camorra o le griglie della mafia, le applica a Casa Monica, non ci capirà niente. È chiaro che bisogna avere uno sguardo un po' più d'insieme, un po' più scavando nella complessità, altrimenti è chiaro che
ma chiaro, ma per questo io di solito non è che faccio lodi sperticate ai colleghi così per farle, trovo che sia un libro fondamentale, questo spiega veramente una particolarità che tutti hanno sottovalutato, o l'hanno legato al folklore o a un caso unicamente romano, è un problema di Roma, ma sai, sono gli zingari di Roma. No, non sono gli zingari di Roma, qua c'è un modello da studiare nelle università di organizzazione, cioè i criminologi dovrebbero prendere questo libro e studiare un modello che prima non esisteva. Senti, mi domandano gli ascoltatori che ci fanno con tutti i loro soldi, se fanno una vita così di merda, poi la maggior parte di loro...
No, non è avere una vita di merda, hanno belle case, li riciclano, sì, in attività criminale, la maggior parte delle loro case, io ne racconto una con Rosso Pompoiano, con la piscina, poi tra l'altro quando loro fanno le case non pagano nessuno, una roba straordinaria, cioè loro fanno delle ville enormi, no? E si fanno venire gli operai da Genova, da Milano, da Reggio Calabria, quelli non sanno niente, arrivano, fanno la villa e se ne vanno ovviamente con o una minaccia velata o una minaccia invece esposta, e quindi non pagano un euro quando fanno le loro enormi ville. Io faccio i casi specifici, ovviamente nel libro la loro vita è una bella vita, non fanno niente, quelli di cui parlo, cioè sono nulla facenti, ma quando vengono ad esempio attaccati, faccio diversi casi, dalla magistratura, no, che gli sequestra dei beni, tu leggi tra le righe, non ho mai trovato uno che ha fatto un'attività lavorativa per oltre 10 anni, 2 anni.
L'altro ieri hanno chiesto le case popolari, quelli che gli hanno tolto le ville, hanno chiesto le case popolari.
È chiaro che loro sono nulla tenenti e quindi hanno accesso a tutti quelli che sono...
Comunque fa parte della strategia che tu avevi indicato, non rinunciare a nulla, c'hai i soldi a tonnellate, ti levano la villa, chiedi la casa popolare, che anche quella serve, poi la subaffitta un altro.
Io ho raccontato ad esempio la storia di un Casa Monica che aveva una casa, questa casa è stata confiscata, loro sono usciti e sono andati ad occupare una casa di un ente e ora vivono lì, due di loro stanno in carcere perché uno ha picchiato a sangue un ragazzino e il padre invece ha fatto un'estorsione.
Senti una cosa, bello, mi viene in mente una cosa, scusa, proprio abbiamo un minuto per chiudere, ma secondo te hanno gli estremi per chiedere il reddito di cittadinanza?
A quelli di loro sì.
Quindi lo chiederanno?
Sì, alcuni di loro sì, soprattutto se non hanno commesso reati e quindi rispondono a quelli che sono i requisiti di legge. È chiaro che gli incensurati sono incensurati. Io continuo a ripetere che un cognome non fa un'appartenenza criminale, lo dico chiaramente nel libro, ma un cognome così pesante dovrebbe suggerire a chi ne vuole uscire di prendere le distanze. E invece queste distanze non le prendono. Quindi penso che come hanno preso altri sussidi, io uno di quelli che ho incontrato, Giuseppe Casamone, quello a cui hanno abbattuto la villa, lui in pensione, aveva già il sussidio precedente perché aveva delle disabilità. Enrico Casamonica stava sulla sedia a rotelle quando è stato mandato ai domiciliari e aveva giustamente, cioè ci mancherebbe, certo, uno poteva fare una valutazione, ci mancherebbe, però è chiaro che la domanda ha una risposta, i sussidi quando essendo loro cittadini italiani li prendono senza alcun problema se ne hanno ovviamente diritto, ed è pure giusto che sia così, cioè ci mancherebbe altro. Io dico solo che in linea generale quelli che ci sono vorrebbero fare attività legali dovrebbero prendere le distanze e marcare il passo. Chiamano struttura femminista.
Mi sembra chiaro, mi sembra una via senza uscita. Se prendi le distanze e vuoi diventare onesto, ti spaccano le gambe i tuoi stessi parenti. Se rimani dentro, comunque sia, anche se sei incensurato, in parte sei complice. Grazie Nello Trocchia, ricordo i Casa Monica, editore UTET.